Ringrazio dell'invito e ringrazio Don Paolo e gli amici che mi hanno invitato e cercherò così in primo momento di presentarvi delle provocazioni, delle proposte che spero poi possano essere riprese dai vostri contributi, quindi io parlerò un po', ma ci terrei nella seconda parte di che nascesse una sorta di dialogo tra di noi. Non abbiate timore nel prendere la parola, nel fare domande, no? Perché più delle volte il momento più bello è sempre il secondo del dialogo, ecco, non tanto quello del relatore, ovviamente, perché può lasciare anche un po' il tempo che trova, ecco. Il tema che ci apprestiamo a vivere insieme, ad affrontare, è un tema molto spesso, è un tema capitale della nostra vita, che è quello della morte e del dopo morte, un tema che assieme ad altri oggi è un tabù. Oggi non si può parlare di morte e di conseguenza non si può parlare neanche del dopo morte. Interessante, un sociologo diceva che nel passato, fino a pochi decenni fa, il grande tabù del mondo occidentale era il sesso. Non si poteva parlare di sesso, di sessualità, tantomeno con i bambini. E la morte era quasi onnipresente, si portavano i bambini a salutare il nonno mentre stava morendo, no? Oppure appena morto, cioè era una cosa normalissima fare visita al nonno o la nonna defunta, ecco. Oggi si sa tutto sul sesso e sulla sessualità, anche da molto piccoli, e di morte non se ne parla più, assolutamente. È un tabù. E un altro tabù oggi è il silenzio. Mi sto fermando un po' sul silenzio, sto pensando di scrivere qualcosa sul silenzio ed è veramente un altro tabù. Ecco, ma questo sarà il tema magari di un altro seminario, ecco, il tema del silenzio. Allora cercheremo di entrare in questo tabù, cercare di infrangere questo tabù almeno oggi pomeriggio, e inizierei con una citazione di un grande scrittore francese, Victor Hugo, che nei Miserabili fa dire al, non so se qualcuno ha letto il Miserabile, ecco, è un eroe, ecco, se l'ha letto, perché sono 1000 pagine. Ma a un certo punto Jean Valjean dice a Cosette, sul letto di morte, ecco, Jean Valjean sta morendo e dice alla sua, così, questa donna straordinaria che è Cosette: non è niente il morire, spaventoso è il non vivere. E penso che sia, ecco, tutto, diciamo, il nucleo, il centro della nostra relazione sarà proprio il commento di questa frase splendida. Non è niente il morire, spaventoso è il non vivere. Mi sto fermando in questi mesi, oltre che sul silenzio, sulle fiabe. Lavoro molto sulle fiabe e penso che, anche stando alla vostra professione, possa tornare utile fare questo riferimento. Voi sapete che le fiabe finiscono praticamente sempre con un lieto fine, con questa affermazione. Le fiabe finiscono con "e vissero felici per sempre", non tanto. Probabilmente solo due non finiscono con questa affermazione, ma più delle volte "vissero felici per sempre. E studiando un po', soprattutto a livello psicanalitico, con le fiabe, mi sono accorto che questo per sempre, questa felicità per sempre, non è mai un rimando alla felicità eterna. Cioè, con questo per sempre, l'autore delle fiabe non vuole dire vissero felici per l'eternità, ovviamente. Ma è al contempo un'affermazione importantissima e fondamentale, perché l'autore, la fiaba, diciamo, che poi la fiaba non ha mai un autore, sono dei miti, ecco. Il mito della fiaba vuole far passare un'idea grandiosa, cioè vuole comunicare a chi sta leggendo che esiste una legge in natura in grado di farci sopportare gli angusti limiti del nostro tempo su questa terra. E qual è questa legge di natura? La formazione di un legame veramente soddisfacente con un'altra persona in grado di dissipare la paura della morte. Cioè, lo scopo della fiaba, con questo "e vissero felici per sempre", vuole dirci che se una persona ha trovato il vero amore adulto, non ha bisogno di desiderare la vita eterna. E credo che questo messaggio sia splendido. La fiaba ha questo potere, più delle volte è il principe, no? Con l'eroina della fiaba, o l'eroe con la principessa, no? Cioè, la fiaba vuole farci passare questa idea che se tu, che stai leggendo, diventi consapevole che almeno una relazione adulta che ti faccia sperimentare l'amore, questo basta per non desiderare più la vita eterna. Perché? Perché la vita eterna la sperimenti in quel rapporto d'amore. Cioè, l'amore eterno, dice la fiaba, perché tu in quel momento in cui sperimenti un amore profondo, vero, stai facendo esperienza di paradiso. Qui, su questa terra. Questo è il potere della fiaba, che è possibile nella nostra storia, per quanto ferita, per quanto limitata, è possibile fare esperienza di un legame che è più forte della morte. Perché mi ha colpito questa affermazione? Perché io credo che il cristianesimo sia questo. Il cristianesimo non è la religione che crede nell'eternità. Il cristianesimo non è la religione che crede nell'aldilà. O perlomeno questa non è la sua essenza. L'avventura terrena di Gesù di Nazareth non è volta ad introdurci nella vita eterna. Gesù, se leggiamo il Vangelo, se sfogliamo il Vangelo, è venuto a farci comprendere che l'unico modo della felicità umana è inserito, è possibile, nella relazione con l'altro. Sino ad arrivare a vivere l'amore per l'altro. Fino a sperimentare, sempre qui in questa terra, il paradiso. Lo diremo più avanti, ma cominciamo a anticiparlo. Il cristianesimo non è tanto la religione che crede in un paradiso dopo la morte. Crede che è possibile vivere in un paradiso da questa parte. scevro da ogni romanticismo e da ogni... E Gesù è venuto a dirci proprio questo, e questo si evince in maniera splendida in tutto il Vangelo. Gesù in Giovanni 10 dice una cosa molto bella, dice: io sono venuto perché abbiano la vita, e la vita in abbondanza, sovrabbondante, eterna. Io sono venuto perché chi entra in contatto con me, o possiamo anche dire così, io sono venuto perché gli uomini e le donne, ovviamente, possano sperimentare una vita sovrabbondante, che è possibile vivere una vita eterna. Allora, quando noi troviamo la parola eterna nel cristianesimo, stiamo attenti a non lasciarci fregare, perché una certa cultura ci ha fatto passare l'idea, quando parlo di cultura cristiana intendo il catechismo, un certo catechismo ci ha fatto pensare che per vita eterna si intenda solo la vita dopo la morte. Ho detto che non è questo. Proviamo a dare una definizione di vita eterna allora, che è possibile nel momento in cui comincia a instaurare una relazione adulta nell'amore. Quando due persone, ma ditemi se non è vero, io spero che tutti voi abbiate fatto esperienza di un amore adulto, forte. E cosa avete sperimentato? Avete sperimentato il paradiso, ovviamente, la vita eterna, tanto che quando due amanti si promettono un amore, è un amore per sempre. Anche due adolescenti, quando si, anche se dopo 10 minuti è già finita, ma quando si promette un amore, si promette un amore eterno. L'amore, per definizione, è eterno. Ma cosa vuol dire eterno, evangelicamente parlando? Quindi, non secondo il catechismo, è secondo il Vangelo. Per me c'è una grande differenza tra Vangelo e catechismo. Il catechismo è una cosa, il Vangelo è un'altra. Il problema è quando pensiamo che il catechismo sia più importante del Vangelo. Vita eterna è una vita qualitativamente così alta, così bella e così forte da saper vincere e poter vincere anche la morte. Questa è la definizione di vita eterna. La ripeto, una vita qualitativamente così forte, così bella da essere in grado di vincere anche la morte. Ecco, Gesù continua a ripeterci in tutto il Vangelo solo questo, che è possibile, se lo vogliamo, di vivere una vita così, una vita che è in grado di vincere la morte, ovviamente la morte biologica, ma le morti che continuamente sperimentiamo nella nostra vita, perché ci sono tante morti, anzi la nostra vita può essere morta, lo vedremo dopo. Ci sono persone che vivono una vita morta. Quanti morti viventi incontriamo nella nostra vita? E forse ogni tanto ci sperimentiamo morti noi stessi, siamo dei morti viventi che camminiamo. Vi leggo uno stralcio di una poesia, per me molto significativa, molto bella, di un poeta greco. Si chiama Konstantinos Kavafis, o Kavafis, uno straordinario poeta omosessuale, che scrisse questa poesia famosa, probabilmente l'avete già sentita tante volte, Itaca, una poesia molto lunga. Io vi leggo soltanto uno stralcio. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto non affrettare il viaggio. fa che duri a lungo per anni e che da vecchio metta piede sull'isola, tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio, senza di lei mai ti saresti messo sulla strada. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Cosa ci dice Cavafis? Ci dice che nella vita l'importante non è la meta, è il viaggio. Non c'è meta senza viaggio. Noi occidentali facciamo un po' fatica a entrare in questa logica, perché noi abbiamo ridotto il viaggio a turismo, noi non siamo viaggiatori, diciamocelo. Uno mi fa un po' sorridere quando uno dice: a me piace viaggiare, io appena posso viaggio. Allora, chiariamo i termini, tu appena puoi fai il turista, i viaggiatori erano altri, I viaggiatori erano quelli del Grand Tour che stavano via 6, 8, 2 anni, che giravano l'Europa, questi erano viaggiatori, noi facciamo i turisti. E allora, se entriamo nella logica del viaggio, non è importante la meta. Una volta che tu arrivi, una volta che sei alla meta, il viaggio è finito. La ricchezza è il percorso, è la strada, pensate l'on the road americano, no? È la strada che è importante. Ecco, questa poesia è bella perché ci dice che ciò che definisce la meta è il cammino. Ecco, questa cosa che ho detto, questa frase che ho pronunciato, ciò che definisce la meta è il cammino, è l'incipit del libro del Tao, della grande religione taoista. Il libro del Tao inizia proprio così: la meta è, con l'accento, la via. Interessante. La meta è la via. E credo che il cristianesimo, in fondo, sia tutto qui. Il cristianesimo è tutto qui. Il cristianesimo è la religione del viaggio, non della meta. Gesù ci ha sempre, in tutto il Vangelo, interessato al viaggio, non alla meta. Interessante questo. Il Dio che Gesù è venuto a rivelarci nel Vangelo non è il Dio del dopo morte, il Dio dell'aldilà, ma il Dio dell'aldiquà, il Dio della vita. Perché il sogno di Dio, stando a Gesù di Nazareth, non è di avere figli in paradiso con sé, e di avere figli felici su questa terra. Questo è il sogno di Dio. Però capite, ditemi se non è vero, che una certa formazione ha proiettato tutto nell'aldilà. Abbiamo fatto della religione cristiana, del cristianesimo, la religione dell'aldilà. E guarda, ditemi se non è vero che, non so se qualcuno si ricorda ancora quella preghiera mariana che va sotto il titolo di Salve Regina, a un certo punto dice: vabbè, noi siamo in questa valle di lacrime, però presto arriveremo di là. Quando uno dice presto, uno comincia a toccarsi, perché tutto sommato in questa valle di lacrime si conosce abbastanza bene, è vero. Ci può essere qualcosa che non va, ma ecco, e credo che bisogna proprio ripensare un po' a queste cose, perché abbiamo fatto tutto un rimando all'aldilà, appunto. Gesù lo ripete spesso, lo ripete, Matteo 22 lo dice chiaramente, dice: Dio, il mio Padre, dice, non è il Dio dei morti, è il Dio dei vivi, è il Dio dei vivi, è il Dio della strada, è il Dio del cammino, è il Dio della fecondità dei suoi figli, ma di qua, non di là. È il Dio della felicità. L'avventura cristiana, che cos'è? Perché uno è cristiano? Perché ha come prospettiva di vivere per sempre, di andare in paradiso? Sinceramente non c'era bisogno del cristianesimo. Se avete letto qualcosa delle grandi religioni, anche precedenti al cristianesimo o contemporanee, pensate alla religione egizia, alle grandi religioni mesopotamiche, tutte, compreso l'ebraismo, almeno negli ultimi secoli, ma tutte le grandi religioni credevano in una vita dopo la morte. Pensate agli egizi, no? I Maya, babilonesi, ma tutti credevano a una vita dopo la morte. Addirittura gli egizi e l'ebraismo crede anche nella risurrezione. Non c'era bisogno di un Gesù di Nazareth che ci venisse a dire che dopo la morte saremmo andati in paradiso. Lo sapevamo benissimo, come umani. Quindi non facciamo del cristianesimo la religione del dopo morte, stiamo attenti. Saremo solo degli sfigati. Allora siamo. Gesù è venuto a rivelarci proprio qualcosa di molto più grande, che il suo Dio è il Dio della vita. Perché noi imparassimo, o meglio, acquisissimo la consapevolezza che il compito dell'uomo, questa è la missione di Gesù, noi comprendessimo che lo scopo dell'esistenza è passare dalla vita alla vita in pienezza. O se vogliamo, perché noi potessimo nascere una seconda volta. Questo è lo scopo della vita. Quello è lo scopo della vita. E venire alla luce. Di chi? Di noi stessi. Di noi stessi. Perché venire alla luce, cioè venire al mondo, diciamo così, non vuol dire ancora nulla. Non vuol dire nulla. Essere nati non vuol dire assolutamente nulla. L'essere stati partoriti, cosa vuol dire? Anche i conigli vengono partoriti. La questione è venire alla luce di noi stessi. È questo il grande compito umano. Venire alla luce di noi stessi. Se vogliamo rinascere, bisogna nascere due volte per cominciare a vivere veramente. Bisogna nascere due volte. Uno ce l'ha data la nostra madre, la nascita, ma poi è compito nostro venire alla nascita completamente. Quindi la vita, ecco, Gesù è venuto a indicarci che la vita in realtà è un rinascere, portando a compimento ciò che col venire al mondo è solo potenzialità. Portare, se vogliamo, è venuto a renderci consapevoli, è venuto a renderci consapevoli che la vita non è altro che un portare alle estreme conseguenze il nucleo incandescente che ci portiamo dentro. C'è John Maine, un personaggio straordinario, non credo molto conosciuto, è quello che ha portato un po' la meditazione inizio Novecento dall'Estremo Oriente in Occidente. John Maine scrive una cosa molto bella, dice: in natura la crescita è sempre dal centro verso l'esterno. Il centro è il luogo in cui abbiamo origine. Guardate che potentissima è questa frase. Ve la ripeto. In natura, provate a pensare tutto ciò che è in natura, pensate all'uovo, ma la crescita è sempre dal centro verso l'esterno. Il centro è il luogo in cui abbiamo origine. Quindi Gesù è venuto semplicemente a dirci che lo scopo della nostra vita è portare alle estreme conseguenze questo nostro centro, questo, chiamiamolo principio, chiamiamolo spirito, chiamiamolo luce, energia, chiamiamolo come vogliamo. Ma è da lì che dobbiamo prendere consapevolezza e poi pian piano lasciarlo crescere, dilatare. E così ci compiamo come esseri umani. Quindi venire alla luce, venire al mondo non è nulla, dobbiamo rinascere con questa consapevolezza. E guardate che questo è ciò che fa la differenza tra l'animalità e l'umanità. Noi nasciamo come tutti gli esseri animali, noi siamo animali, siamo bestiali. Ma solo noi uomini possiamo prendere consapevolezza di questo centro e di prenderci cura per portarlo alle estreme conseguenze. Un cane quando nasce sarà sempre lo stesso fino alla morte. Crescerà soltanto in quantità, il cane adulto è semplicemente perché è cresciuto in quantità. Solo l'umano può crescere in qualità. Ecco, guardate che noi possiamo fallire questo compito, eh? Possiamo fallire. James Hillman, non so se qualcuno lo conosce, un grande, forse il più grande discepolo junghiano, che ha scritto questo libro grandioso, edito da Adelphi, si intitola Il codice dell'anima. Lui dice una cosa interessante, che la ghianda ha già in sé la quercia, ma occorre tutto il lungo viaggio perché possa nascere e crescere questa quercia. Ecco, il rischio, sapete, è quello di rimanere ghianda. Noi veniamo alla luce come ghiande, in cui è già iscritta la quercia, ma chi non fa questo lavoro di consapevolezza non potrà mai diventare quello che deve diventare, cioè quercia. Noi siamo compiti da realizzare. Questa si chiama responsabilità, rispondere alla nostra vocazione. Questa è la nostra vocazione. La vocazione non è diventare prete, suora o genitore, no? Questo è secondario. La prima vocazione fondamentale è diventare uomini. Quando uso uomini, l'italiano ci frega, però intendo uomini e donne ovviamente. Diventare persone, diventare pienamente noi stessi. E questo è molto importante. Sarah Levine, che è una scrittrice americana, scrive: mia madre mi ha messo al mondo una volta, certo, ma io mi sono partorita di nuovo un milione di volte. Questa è la vita. Partorirsi continuamente. Questo parto continuo di noi stessi. E chi disattende a questo parto non nascerà mai. Non nascerà mai. Potremmo anche vivere 120 anni. Leggevo che adesso le neuroscienze, questa biologia così, dicono che si potrà vivere anche centinaia di anni. Arriveremo a quello. Ma non vuol dire niente, no? Rischiamo soltanto di crescere in quantità, ma non in qualità. Cioè non diventando mai noi stessi. non so se qua c'è Plotino. Plotino è un grande filosofo neoplatonico, siamo nel terzo secolo, è morto intorno al 204-207 d.C. E Plotino ebbe a dire una cosa molto bella, dice che il compito della vita umana, il nostro compito, è costruire la nostra statua interiore. Molto bello. Costruire la nostra statua interiore. E dice, non smettere di scolpire la tua propria statua interiore. Se tu riesci a farlo, anche rimanendo qua giù, tu sei salito, né più hai bisogno di chi ti guidi. Lo trovo fantastica questa affermazione. Capite? Se ci prendiamo cura di questo principio che è al centro di noi, se ne diventiamo consapevoli, anche rimanendo qua giù, noi saliamo. Noi saliamo. Saliamo dove? Non in cielo, ovviamente. Saliamo alla nostra umanità. Alla nostra umanità. Allora, perché dico, faccio questo percorso? Perché credo che sia molto importante entrare in questa logica, in quest'ottica. Voi sapete che, non so se lo sapete, ma gli studiosi ci dicono che i primi cristiani, le prime comunità cristiane non credevano, o perlomeno non era un tema a loro caro, la vita dopo la morte o la risurrezione dei corpi, delle anime, i temi che a noi stanno molto a cuore. Non era questo il loro tema. Il loro tema fondamentale era come vivere da risorti da questa parte. Era questa la tematica fondamentale. Come vivere da risorti. Capite? Allora, tutto questo discorso che ho fatto ci porta soltanto a una conclusione, che non si può pensare o fermarci, studiare la morte e il dopo morte se non ci si prende a cuore la vita. Come a Gesù stava a cuore soltanto l'esistente, soltanto la vita. Allora, mi piace pensare che veramente Gesù fosse interessato alla vita. Ed è curioso che Gesù ha dato indicazioni forti, chiare, su come poter costruire la propria statua interiore per poter ascendere alla pienezza di sé, cioè sperimentare la vita eterna, cioè quella vita qualitativamente così grande, così bella, da poter vincere anche la morte. Ecco, tutto il discorso di Gesù, tutta la predicazione di Gesù era volta soltanto a questo, a come poter costruire la nostra statua interiore. E come? Attraverso l'unico comandamento che ci ha lasciato, uno solo, il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri, solo uno. Allora veramente l'unico modo per non morire mai è quel segreto delle fiabe dell'inizio, è l'amore. E giocarci relazioni fondate sull'amore. Chi ama non muore più, dice il Vangelo. Chi ama sperimenta il paradiso qui, ma c'è di più, e questo ce lo dice Giovanni nella prima lettera, capitolo 3, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetto 14. Giovanni ci dice una cosa che secondo me è l'apice del Nuovo Testamento, insieme alla definizione di Dio, no? È sempre Giovanni che ce lo dice nella prima lettera. Dio è amore, ma al capitolo 3 Giovanni ci dice una cosa straordinaria, ci dice: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Occhio, dice: noi sappiamo che siamo passati, capite? Non sta dicendo che noi passeremo, sarà la predicazione della Chiesa che dirà che dopo la morte andremo in paradiso, se ci va bene. Invece Giovanni dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, già qui, siamo già passati. Quando? Ogni volta che amiamo i fratelli, ogni volta che facciamo esperienza di un amore adulto. Però continua dicendo: ma chi non ama è già adesso nella morte. È già adesso, non che sarà nella morte, morte vuol dire inteso per sempre, ecco, è già morto. Chi non ama è già morto, chi ama è già risorto. Allora i cristiani non dovrebbero credere tanto alla resurrezione dopo la morte, dicevo prima, i primi cristiani ci credevano, ma dovremmo cominciarlo a fare passare anche a noi innanzitutto, che l'unico modo per non morire è amare, perché sei già risorto. Ora, se sei già risorto di qua, una volta che arriverà la morte biologica, cosa fai? Continui, sei già risorto. È il non amore che farà sì di sperimentare la morte. Già qui, ma se sei già morto già in questo mondo, arriverà la morte biologica e cosa fai? Continui così, continuerai ad essere morto. Tutto questo ci introduce a quel... Vedete, io faccio molta fatica a usare i termini paradiso e inferno, che è proprio di una certa cultura cattolica. Noi, probabilmente le generazioni passate sono state addirittura violentate da queste parole forti, paradiso, inferno, purgatorio, castigo. Anche qui il Vangelo è chiarissimo. Il paradiso, l'ho detto prima, il paradiso ne facciamo esperienza ogni volta che ci stiamo spendendo nell'amore. Nella vostra vita avete sperimentato il paradiso quando avete veramente amato, o comunque avete anche patito, magari anche sofferto per un amore. Amore, cosa vuol dire amore? Una definizione che amo molto di amore è questa, che è evangelica, vuol dire rimettere in moto la vita, questo è l'amore. Ogni volta che sperimentiamo di aver rimesso in moto la vita di qualcuno che ci stava accanto, noi abbiamo fatto esperienza di paradiso. Ma ditemi se non è vero che avete fatto esperienza di inferno ogni volta che avete sperimentato un amore fallito. E chi ha vissuto o sta vivendo il dramma della separazione ne sa qualcosa. Quello è l'inferno. L'inferno è il fallimento dell'amore. Dostoevskij dice: l'inferno è non amare più, e non amare più. Allora, è poi molto bello notare che Gesù nel Vangelo non parli mai di paradiso, non usa mai questo termine. Solo una volta in Luca, en passant, anche perché doveva farlo molto in fretta, visto che era agonizzante su una croce, non poteva permettersi grandi discorsi catechetici, al disgraziato che gli stava vicino, gli dice: oggi sarai con me nel paradiso. Usa questo termine, che poi bisogna vedere se l'ha usato lui o sono stati evangelisti, però il termine, possiamo dire così, il termine paradiso nei Vangeli torna una volta in questo contesto drammatico, e il termine inferno quante volte torna nel Nuovo Testamento? Il termine inferno, quante volte sentiamo parlare? C'è il termine inferno, voi che fate un po' di religione anche. Neanche una. Nel Vangelo non si parla mai di inferno. Allora, vedete che le cose si complicano, perché noi siamo stati educati purtroppo con tutto questo background religioso, religioso. E Gesù è molto poco religioso, perché Gesù è venuto soltanto a renderci possibile la vita piena, eterna da questa parte. Alda Merini, una poetessa italiana, la conoscete, questa donna straordinaria, lombarda, che ha fatto della sua follia, era matta, ha fatto della sua follia il suo punto di forza, il valore del limite, pensate, bellissimo, il valore del limite, può diventare il tuo punto di forza, il tuo limite. Alda Merini ha usato, in una poesia, dice questa cosa splendida, dice: il Cristo è una mano che ti prende le viscere e ti fa partorire. Fantastico, questo è il Cristo. Questo è Gesù. Entrare in contatto col Cristo ti fa partorire, ti fa diventare fecondo. E Bonhoeffer dice, gran teologo protestante, morto impiccato sotto la follia nazista, Dietrich Bonhoeffer dice: se il tuo rapporto con Dio non è all'insegna della fecondità, lascia perdere, lascia perdere. Cioè, se il contatto col divino, se la tua esperienza religiosa, se il tuo essere cristiano, se la tua sequela Cristi, la sequela di Gesù, non ti fa partorire, non ti rende fecondo, non ti rende donna e uomo in pienezza, lascia perdere, è un Dio inutile. Perché lo segue? Se il tuo rapporto con Cristo non ti fa sperimentare il paradiso qua, lascia perdere. Se tu continui, se questo non avviene, ma tu continui, sarai un frustrato e un uomo pieno di sensi di colpa. E noi abbiamo veramente partorito generazioni con dei sensi di colpa che fanno paura. Ma il cristianesimo è tutto tranne che generazioni di sensi di colpa. Dovrebbe essere questo, tutto tranne che ingenerare sensi di colpa. Quindi Gesù veramente ci dice che solo chi ama non conosce l'amore. Allora, chiudendo un po' le fila, il Vangelo ci dice che è vero, noi crediamo nella risurrezione, ma cos'è la risurrezione? Cosa vuol dire risorgere? Ecco, la risurrezione è proprio questa. E compiere, dopodomani ci sarà il Vangelo della Trasfigurazione, qui in cappella c'è questa bellissima icona gigante della Trasfigurazione. Ecco, l'immagine della Trasfigurazione penso che sia proprio, che cada proprio a fagiolo, no? Per quello che stiamo dicendo. Cioè la Trasfigurazione che cos'è? In greco non viene usata, viene usato un termine che secondo me rende ancora meglio l'idea. Non si parla di trasfigurazione, si parla di metamorfè, eh? Metamorfè, in greco, meta, al di là, oltre, morfè, la forma. Cosa vuol dire metamorfosi? Metamorfosi non vuol dire cambiamento, non vuol dire neanche oltrepassare, vuol dire semplicemente trasformazione, come il bruco che diventa farfalla. Il bruco che diventa farfalla. Una farfalla, dove sta il bruco? Si può dire che non è un bruco la farfalla, ma al tempo stesso non si può dire che non sia un bruco. È da dove viene fuori altrimenti la farfalla. Ecco, la metamorfosi, la trasformazione, questa è la nostra avventura. La nostra avventura è cominciare a prenderci cura della nostra vita interiore, delle nostre relazioni, del nostro vissuto, in maniera attenta, consapevole, adulta, in modo da poter metamorfizzarci, trasformarci, per poter spiccare il volo. La farfalla non è altro che un bruco che ha conosciuto la risurrezione. È questo. La risurrezione è proprio questa consapevolezza, di essere trasformati, di essere trasformati. E ci si trasforma, ci si metamorfizza, in qualche modo, passatemi il neologismo, attraverso la modalità dell'amore. Attraverso la metà dell'amore. È anche vero che, tornando all'esempio della statua, voi provate a pensare a un blocco di marmo. Un blocco di marmo, è un blocco di marmo, Michelangelo partiva sempre da un grosso blocco di marmo che andava a reperire a Massa Carrara. E cosa faceva Michelangelo per fare la statua? Toglieva. Una statua si dà per sottrazione, non per addizione. Ecco, la nostra vita è questa, la nostra vita è costruire la nostra statua interiore attraverso la sottrazione di tutto ciò che ci impedisce al nostro compimento umano, tutto ciò che non ci serve alla nostra trasfigurazione. Si cresce per via di sottrazione, alla fine rimarrà soltanto l'essenziale, e questo essenziale è ciò che passerà oltre la morte biologica. Gesù di Nazareth cosa ha fatto? Attraverso l'amore, che è stato questo processo di sottrazione, perché amare vuol dire frantumare l'ego, amare vuol dire per rimettere in moto la vita dell'altro, sottraggo il mio ego, cioè lo frantumo, lo dissolvo, ma al contempo si sta formando questa statua interiore. Gesù, per via di umanità, Gesù è l'uomo che ha amato e ha costruito se stesso, ha trasformato se stesso fino a vincere la morte. Fino a vincere la morte. Gesù non è risorto perché era Dio, Gesù è risorto perché ha amato come uomo. Gesù di Nazareth, attraverso la via dell'umanizzazione delle persone che aveva accanto, ha compiuto in pienezza la sua umanità e questo gli ha permesso di vincere la morte. Amorizzando il mondo, questo è un verbo che è caro a chi è un poeta, forse Arturo Paoli, noi dobbiamo vivere nel mondo amorizzandolo, è bello questo, amorizzandolo, amorizzando il mondo diventiamo sempre più umani e diventando sempre più umani vinceremo la morte, come Gesù. Gesù è nato uomo a Betlemme e poi è cresciuto in via di umanità, umanizzando le persone che aveva accanto, amandole, e ha vinto la morte. E questo è un processo di metamorfosi, quello che aspetta ciascuno di noi. E cosa passerà oltre la morte? Non ovviamente il nostro corpo, come non è passato il corpo di Gesù oltre la morte. Occhio, noi cristiani non dovremmo, ma il cristiano non crede né all'immortalità dell'anima. Se credete all'immortalità dell'anima siete greci intendo platonici, ecco, non greci. Se credete all'immortalità dei corpi siete ebrei, ma non siete cristiani. Il cristiano non crede né all'immortalità dell'anima né alla resurrezione dei corpi. Noi non crediamo che i nostri corpi risorgeranno. Allora cosa passerà di là? Cosa rimarrà di noi? Il Vangelo è chiarissimo. Rimarrà la nostra persona metamorfizzata. E con persona non intendo né l'anima né il corpo. Persona che cos'è? Persona è un termine anche questo, filosofico, ma abbiamo bisogno di parole, ecco. La persona sono le nostre relazioni, sono i nostri affetti, sono i nostri abbracci, sono i nostri sentimenti positivi, è tutto ciò che ci ha aiutato ad amare, tutto, questo passerà di là, la nostra persona, e passerà in maniera tale che ci aiuterà a riconoscerci, perché l'amore non dimentica. L'amore non può dimenticare, l'amore essendo più forte della morte non potrà abbandonarci. Quindi riconosceremo le persone che abbiamo stretto, amato, con cui siamo entrati in contatto. Questa è la nostra speranza. Poi ci sarebbe tutto il discorso, ad esempio, dell'inferno, che è un altro grande danno che ha fatto un certo catechismo. Lo dico qui, tanto io poi finisco da casa e non ci vediamo più, ecco, ma io posso dirlo chiaramente, io non credo nell'inferno, io non credo nell'inferno, anche se è un dogma di fede, non so, è un dogma credere nell'inferno. Comunque, non credo nell'inferno. Credo piuttosto che è stata una grande invenzione della Chiesa Cattolica come deterrente per instaurare un clima di paura verso le masse ignoranti, ci è riuscita benissimo tra l'altro, che è nata, questa idea dell'inferno è nata tra l'altro molto tardi. Ma noi abbiamo detto che l'inferno è piuttosto un qualcosa che viviamo di qua, però l'idea di fallire la propria vita, sì, questo è possibile, ovviamente. La vita può fallire, nel senso che rischiamo di non passare nulla, che non passi nulla di là, che con la morte finisce tutto, no? Se non ti sei costruito, se la stato interiore si costruisce, che poi passerà di là, il nostro vero sé, chiamiamolo così, si costruisce, si dilata e passerà di là, se non ti costruisci nell'amore, cosa passerà di là? Nulla. Non ti sei costruito. E quindi la vita può conoscere il fallimento. E questo è tremendo. Ma Dio lì non c'entra nulla. Non chiamiamo in giudizio Dio, perché Dio lì non c'entra nulla. No, Dio non è responsabile del mio fallimento personale. Legato a questo c'è tutto il discorso del peccato. Allora il peccato, sto benedetto peccato, che cos'è? Anche qui ci sarebbe da dire tanto. Il catechismo ci insegna, ci ha insegnato che il peccato è un'infrazione a una norma, la disobbedienza a un precetto, no? Quindi abbiamo pensato il peccato come sì, un'infrazione, come un dovevi fare, non l'hai fatto e hai peccato. Tant'è che quando ci si va a confessare nell'immaginario collettivo la confessione è un dire le infrazioni, no? Ho fatto questo, non dovevo farlo, ho fatto questo, non dovevo farlo, ho fatto questo, non dovevo farlo, ma questo non è peccato. Questa è un'idea distorta di peccato. Perché se questo fosse peccato, allora Dio che cos'è? Dio è un giudice che ha emanato delle leggi che tu devi osservare, non le hai osservate e mi dispiace. Adesso innanzitutto devi chiedere perdono, quindi devi chiedere scusa. Quindi abbiamo identificato perdono con scusa, che non è questo. E poi devi anche comunque espiare una colpa. Ma certo, perché se tu hai infranto una norma, una legge, se passi col rosso c'è la multa, cioè hai espiato la colpa, deve esserci, no? Abbiamo messo su un casino di roba che non c'entra nulla col cristianesimo, questo non è Vangelo. Allora, legato al fallimento della vita, il peccato, che cos'è? Il peccato non ti fa andare all'inferno, anche se questo è la dottrina della Chiesa, Prima del Concilio Vaticano II, se tu mangiavi una fetta di salame il giorno di venerdì, quindi oggi, ecco, mettiamo, io sono vegetariano, ma avessi mangiato una fetta di salame oggi, a pranzo, e venendo qui avessi avuto un incidente mortale in auto, io sarei andato all'inferno. Questa è la dottrina, era la dottrina, no? Se tu muori in peccato mortale, vai all'inferno. Quindi ho fatto un peccato, ho mangiato il salame di venerdì, di quaresima, e se muori in stato di peccato mortale tu vai all'inferno. Ma è sfiga, per una fetta di salame, cioè, capite? Beh, una fetta di salame fa sorridere, ma voi pensate all'altra boiata che è stata passata per secoli, è stata tolta nel 97, mi sembra. No, 2007, Ratzinger ha tolto il limbo. Cioè, l'idea qual era? Era che se il bambino non veniva battezzato e avesse conosciuto la morte, sarebbe andato nel limbo. Ma il limbo è un sinonimo, è un eufemismo di inferno. Pensate a quelle madri che hanno perso il figlio prima di poterlo battezzare. Che sensi di colpa! Ma capite cosa abbiamo fatto passare? Ma questa è follia. Questa è follia, questo non è cristianesimo, Allora, il peccato che cos'è? Il peccato non è altro che in questo compimento, noi non si, ecco, un'altra cosa in cui non credo è il peccato originale, ovviamente, Questa idea del, ecco, noi siamo, e uno dice, ma in cosa credi? Anch'io questa. Sono una persona che è in ricerca spirituale, diciamo così. Sono in ricerca spirituale e cerco di, alla fine, ho molti dubbi addosso, però, come diceva Julian Green, finché siamo inquieti attraverso il dubbio possiamo stare tranquilli, quindi io sono tranquillo. In questo compimento di trasfigurazione, di portare al massimo, che è poi il mio massimo, non c'è un massimo, no? Ma portare alle estreme conseguenze il mio centro, questo il mio nucleo, e quindi compiermi in umanità, in questo lungo processo, che poi è fatto anche di povertà, è fatto di cadute, è fatto di limite. Guardate, il limite, la caduta, il peccato, chiamiamolo come vogliamo, non è frutto del peccato originale, stiamo attenti. Io non posso accettare che siamo nati peccatori. Ma cosa vuol dire? All'origine di noi non c'è un peccato originale, c'è un amore originante, ma è tutta un'altra cosa. C'è un amore che mi ha voluto. E io sono nato e il mio compito è diventare sempre più me stesso attraverso la via dell'amore. Ma voi mi insegnate che amare è molto difficile. L'amore è lento, l'amore conosce cadute, conosce fragilità, conosce si spezza, ma poi si ricomincia. Ecco, il peccato, se vogliamo chiamarlo così, è questa ferita inferta al cammino dell'amore. Questo è il peccato. Il peccato è un'offesa non fatta a Dio. Nel catechismo c'è scritto che ancora che il peccato è un'offesa fatta a Dio, ma no. Dio del mio peccato non ne frega niente, eh? Il peccato è un'offesa inferta al mio compimento. Devo compiermi in umanità attraverso l'amore, e ogni volta che do spazio all'egoismo, ogni volta che do spazio all'incentramento, io conosco la ferita, mi ferisco, cado. Ma la vita è questa, la vita è fatta di alzate e cadute, di cammini e ritorni. Questa è la vita. Come nell'apprendimento, si apprende per errori e si cresce per errori, ma non perché sono cattivo, pecco, ma perché io mi sto ingannando. Cioè, se mi dicono che io pecco perché sono cattivo, oltre il danno la beffa. Eh no, io pecco perché sono prigioniero, o se vogliamo cattivo in senso etimologico. Cattivo vuol dire prigioniero, no? Una bestia che cresce in cattività vuol dire che è prigioniero. Quindi io, se pecco, è perché mi inganno, cioè faccio delle cose, delle azioni che pensavo che mi dessero vita. Provate a pensare, ogni volta che peccate, ognuno ha il suo peccato madre, pensate al vostro peccato, ma non fate perché siete autolesionisti, voi peccate, ma pensavate o pensate che quella cosa vi apporti un po' di vita, un po' di felicità, un po' di gioia, poi alla fine dice, ma non era vero. Stando alla scrittura, il peccato si dice, viene usato un verbo in ebraico che è mancare il bersaglio. Ecco, il peccato è questo: pensavo di centrare il bersaglio, quindi darmi un po' di felicità, invece mi sono illuso. Il peccato è un inganno della propria illusione, è ingannarsi la vita. La prima vittima del peccato sono io. Mi faccio del male da solo. Certo che se passo una vita attraverso l'inganno, ecco, allora posso fallire veramente la vita. Però mi chiedo alla fine, mi chiedo se c'è qualcuno che si sia costruito soltanto attraverso il male, l'egoismo, la violenza. No, noi siamo un miscuglio, ecco, siamo un miscuglio di polvere e di cielo. L'uomo è questo, eh? Noi siamo un miscuglio, ma d'altra parte la Genesi lo dice, no? Dio prese un po' di polvere e lo impastò col cielo. Io credo alla fine che di noi rimarrà, questa è la mia grande convinzione, alla fine della nostra storia, fatta anche di fatica, in questa costruzione del proprio stato interiore, alla fine cadrà, se come per via di sedimentazione, tutta la polvere, tutto il fango, ma rimarrà soltanto il cielo. Grazie.